Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Mirko risponde, qui dalle onde di Radio Nuova Trieste e il vostro Massimiliano Esposito che parla. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri radioascoltatori che ormai ci seguono in modo assiduo, costante e soprattutto affezionato. Un ringraziamento al nostro direttore Don Lorenzo Maria, al nostro vescovo Monsignor Trevisi e soprattutto ai preziosi tecnici che ci supportano in questa splendida avventura. Benvenuto Mirko.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Nuova Trieste, un buon ascolto del Mirko risponde di oggi e un buon fine settimana a tutti voi.
Crosetto incontra Santa Lucia, colloquio chiarificatore dopo le dichiarazioni del ministro contro la magistratura, ma il tutto ha un sapore di tregua.
Sono incontri che dimostrano il fatto che è in corso un conflitto tra diverse cariche dello Stato, dove appunto il governo attuale tira per la giacchetta una magistratura che onestamente si è messa da sempre nelle condizioni di farsi tirare per la giacchetta, facendo più politica che funzione giudiziaria in tante situazioni e tanti casi, per cui io credo che sia tutta una strategia politica e che di sostanza ci sia poco. È evidente che il governo latita nei provvedimenti che toccano la carne viva delle famiglie e delle imprese e ci sono elementi che sono di disturbo e possono essere utili in preparazione anche all'importante appuntamento delle europee e di alcune amministrative significative della primavera del prossimo anno, che richiedono il fatto che si coaguli attorno alla maggioranza il consenso che le è permesso di essere maggioranza e di non perdere nel dissenso, nel non voto, diverse porzioni di elettorato. Probabilmente i temi della battaglia contro la magistratura, della lotta all'immigrazione clandestina, sono sempre fautori di unità nel fronte centrodestra.
La Schlein lancia la corsa per le europee, ma perde consenso, costantemente tallonati dal Movimento 5 Stelle.
È evidente che il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, ha una strategia ben precisa che non ha il Partito Democratico a traino Elie Schlein. Il 5 Stelle ha puntato su un elemento che è il salario minimo e su quello ha costruito una dinamica di consenso speculare a quella che costruì per quanto riguarda il reddito di cittadinanza con l'inizio del proprio percorso politico. Dall'altra parte ha anche la possibilità di picchiare duro, perché viene da un periodo in cui il proprio leader è stato presidente del Consiglio e quindi è evidente a tutti che può avere degli elementi utili su cui costruire una opposizione robusta. Invece Elie Schlein, forse probabilmente perché anche donna e quindi in condizioni, diciamo, di difficoltà nell'aggredire, elettoralmente parlando, un'altra donna, non riesce, se non mettendosi a traino delle provocazioni e proposte di Conte, a essere impattante. Non a caso vediamo che quello che fa non cambia il consenso del Partito Democratico, che rimane ancorato a quelle percentuali con cui era cresciuto nel momento in cui è stata eletta segretario del partito. Credo che perderà molti pezzi. Ha perso i cattolici di Castagnetti, che non entrando in segreteria e non essendo rappresentati hanno scelto di non far più parte, diciamo, della maggioranza, e credo che inevitabilmente perderà anche altri pezzi, inevitabilmente. Probabilmente una buona parte saranno anche quelli legati ai temi più, diciamo, populisti che trovano una risposta più robusta dalle campagne di contrasto al governo attuale da parte del Movimento 5 Stelle.
Stipendi in Italia tra il 1991 e il 2022 sono cresciuti solo dell'1% contro il 32,5% dei paesi OCSE.
Purtroppo gli stipendi non crescono ed è quello il reale problema, quanto cresce il costo della vita. E abbiamo visto insomma il problema reale dell'inflazione, quanto ha impattato nella vita delle famiglie e nei costi delle nostre imprese, che sono nella stragrande parte a conduzione familiare. E questo è il reale problema, per cui il fatto che dal 1991 al 2022 sia aumentato l'1%, se non andiamo a vedere quanto costava una panotta di pane o una confezione di burro, di latte nel 91 e oggi, ci rendiamo conto che è cresciuto il costo della vita ben più dell'1%. È lì il reale numero su cui dovremmo soffermarci e su cui dovremmo interrogarci fortemente, perché è lì il vero problema di tenuta sociale del paese. La fortuna e la grazia che hanno avuto le famiglie e di conseguenza le imprese che nascono da famiglie sono stati i risparmi e i patrimoni non frutto di debiti delle nostre famiglie, su cui si è cercato di evitare di far appesantire l'esposizione debitoria delle generazioni più giovani, ma che stanno finendo o che comunque si riducono sempre più o che sono spesso e volentieri acquisiti e aggrediti dalle speculazioni internazionali. È evidente e logico a tutti che questo grande problema affligge per lo più appunto quella riserva aurea che ha garantito al paese di non avere un crollo verticale a causa dell'aumento del costo della vita e del costo delle materie prime rispetto ad un incremento di business e stipendi ridottissimo.
Morto il cattivo maestro Toni Negri, filosofo, politico e intellettuale di estrema sinistra, fondatore di Potere Operaio e Autonomia Operaia, è stato uno dei protagonisti degli anni di piombo in questo paese.
Ci lascia un uomo che ha segnato un periodo della storia d'Italia controverso e particolarmente incendiario. Non condivido nulla di quello che è la narrazione che ha portato avanti attraverso appunto le sue creature, Potere Operaio e Autonomia Operaia. Non condivido nulla della strategia con cui appunto hanno incendiato lui e altri letteralmente in paese negli anni di piombo. Mi pongo una domanda e me la pongo come tanti credo che se la siano posti: è giusto dare spazio, dare credito, dare riconoscimento in un'Italia che ha superato a fatica, con ferite e cicatrici ancora robuste e ancora dolorose, dare riconoscimento, dare spazio a persone che quelle ferite, quelle cicatrici le hanno generate? Mi domando tutto questo perché io credo che un paese che vuole costruire un futuro con delle certezze solide sul passato deve avere un passato comune e condiviso, e queste non sono figure che possono essere figure unitive, sono figure per forza divisive. E quindi naturalmente da cristiani auguriamo un buon passaggio di vita alla vita eterna, ma è logico che non possiamo far nostre né le battaglie né le riflessioni di questo appunto cattivo maestro.
Morto il reddito di cittadinanza, nasce l'assegno di inclusione. Da lunedì si potrà presentare domanda. Ricadremo nello stesso tranello dell'assistenzialismo di Stato ancora una volta o sarà un dovuto a chi è più indietro nella società? Questa è un po' la domanda.
Inevitabilmente si può e si deve definire come una forma di assistenzialismo statale, anche se modificata nell'organizzazione, nella modalità di accesso e altro, rimane pur sempre assistenzialismo di Stato. Personalmente, come già ripetuto più volte, anche qui dal Mirco Risponde, avrei preferito uscire da questa dinamica e uscire da questa modalità appunto sbagliata con cui lo Stato dà un sussidio a chi ha difficoltà, a chi è in condizioni indigenti. Sicuramente il tentativo di unirlo alla ricerca del lavoro più efficace, a evitare che vengano fatte frodi o altro è meritevole, ma è un palliativo. Vedremo che ancora una volta non è un sussidio temporaneo che aiuta al reinserimento effettivo del lavoro, ma è una riduzione dei costi di un reddito di cittadinanza troppo grande in termini di costi e troppo mascherato da sussidio farlocco in certe parti d'Italia, e che purtroppo non darà quello slancio all'inserimento nel mercato del lavoro, perché purtroppo non funzionano gli uffici preposti a trovare il lavoro, perché spesso il lavoro non c'è e perché spesso le figure professionali che si cercano non sono presenti.
L'antitrust condanna la Balocco e Chiara Ferragni ad una multa di 1,5 milioni di euro. Avevano sponsorizzato un Pandoro i cui ricavi dovevano andare in beneficenza. Invece,
credo che finalmente ci sia stata la volontà di porre un argine a una modalità operativa che riguarda l'uso dei social network in maniera inadeguata e inopportuna da parte di influencer tra i più rilevanti al mondo, non solo in Italia e in Europa. Penso ad esempio alla Chiara Ferragni. Quindi quello che è avvenuto andrebbe studiato e letto, perché pone alcuni elementi che potranno riproporsi in attività commerciali come quelle che influencer come Chiara Ferragni fanno regolarmente, e sulle quali sicuramente andrebbe posto un'attenzione maggiore a tutela dei consumatori. Noi abbiamo aziende che inevitabilmente hanno dei sviluppi commerciali inaspettati e imprevisti grazie all'attività di promozione di influencer come Chiara Ferragni, che naturalmente promuovono questo tipo di visibilità, naturalmente dietro retribuzione, io credo, anche se palesemente non manifesta, e che sono inevitabilmente da ritenere attività commerciali che vadano gestite come tali e non beneficenza. Io a questo, ripeto, molti dubbi ho, e non a caso la magistratura è intervenuta.
Spara alla maestra condannata madre a 6 anni per negligenza. Fa discutere una sentenza negli Stati Uniti.
Una vicenda sicuramente è sempre oggetto di massima attenzione per quanto riguarda le dinamiche con cui questi tragici eventi si realizzano. È evidente a tutti che nel momento che c'è l'uso di un'arma da fuoco, sicuramente una responsabilità va appurata e verificata e accertata con chiarezza. È chiaro che è una sentenza che fa inevitabilmente discutere, non solo in America, ma ovviamente anche da noi in Italia. Il problema è ampio e diffuso. Io ho una mia idea: la diffusione delle armi eccessiva e può essere un problema, la difficoltà di un rapporto sano, virtuoso e positivo e non contaminato da approcci ideologici violenti tra genitori e scuola è un altro problema che sicuramente richiede un'attenzione particolare. Quindi credo che su questi temi bisogna verificare bene i fatti, bisogna comprendere bene le dinamiche con cui si sono sviluppati prima di esprimere una posizione ragionevole di buonsenso, che tuteli la dinamica familiare, che tuteli anche la scuola come luogo protetto per i ragazzi e che appuri un rapporto sano e virtuoso tra famiglia e scuola.
Violenza sulle donne, la famiglia può fare di più delle scuole. Per la ministra Roccella l'educazione inizia proprio da lì.
Credo che ci sia un'ambiguità di fondo sulla quale purtroppo troppe volte non siamo stati capaci di dire una parola netta e chiara. La responsabilità educativa è della famiglia, non è della scuola. La scuola è un agente educativo che riceve la delega temporaneamente per un certo periodo e per una certa porzione delle giornate dalla famiglia, che è la prima agenzia educativa secondo quanto scritto e indicato dalla Costituzione italiana e secondo quello che è anche la natura delle cose che noi conosciamo attraverso anche la dinamica del processo educativo consolidata nella storia umana e che abbiamo acquisito anche nella nostra dinamica personale sin da bambini. È chiaro che ci deve essere un rapporto, come dicevo prima, virtuoso. sulla violenza sulle donne è un esempio di violenze che ci sono le violenze sui ragazzi di colore, ci sono le violenze sugli stranieri, ci sono le violenze sui disabili, ci sono le violenze sulle persone che hanno conformità, disabilità di vario genere, gli obesi. Vanno fatte campagne non ideologiche ma processi educativi di concerto tra famiglia e scuola per educare i giovani a non essere razzisti, a non discriminare, a non offendere. Ma lo facevamo quando ero ragazzo io, sicuramente oggi con la tecnologia più all'avanguardia rispetto ad allora e con i social network che impattano in maniera evidente nelle dinamiche relazionali, è chiaro che deve essere fatto un lavoro più accorto. Ma di certo non devono essere fatte ore di educazione, percorsi formativi su un monotema, in questo caso la violenza alle donne, che rischiano di essere oggetto di strumentalizzazioni ideologiche che nulla c'entrano col tema stesso.
Maternità surrogata e schiavitù delle donne, i rischi del nuovo certificato europeo. Sì dell'Europarlamento al certificato europeo di filiazione. Dietro la parità dei diritti, in ogni Stato dell'Unione si apre anche la strada alla maternità surrogata.
Il rischio è altissimo ed è evidente a tutti che la strumentalizzazione che sta dietro a questo certificato europeo sia la più palese possibile. È evidente che la maggior parte dei paesi del nord Europa hanno legislazioni che vanno nella direzione di riconoscere l'utero in affitto, chiamato elegantemente gestazione per altri, come una pratica ragionevole, accettabile e legale, e di conseguenza vogliono attraverso la pratica del certificato europeo legalizzarla a livello europeo, imponendola a stati come l'Italia che invece la condannano fortemente nel loro codice penale di procedura penale. Dobbiamo batterci perché questo non accada, dobbiamo far sì che l'Europa non accetti questa posizione ideologica violenta e disumana e che resti l'utero in affitto una pratica condannata e che vengano messi in condizione questi bambini di vedere riconosciuto l'unico vero diritto che per loro è fondamentale alla propria mamma e al proprio papà biologico.
Discorso di Papa Francesco, l'educazione all'uso dell'intelligenza artificiale deve mirare a promuovere il pensiero critico.
La preoccupazione di Papa Francesco che possiamo rintracciare dalle parole con cui ha espresso una sua posizione rispetto al dibattito in corso sui progressi nell'uso dell'intelligenza artificiale confermano quanto più volte abbiamo tentato di dire anche qui al Mirko Risponde, ovvero che i progressi tecnologici che riguardano anche l'intelligenza artificiale sono una speranza per l'umanità se sono coniugati con il servizio all'uomo, alla libertà di pensiero, alla centralità di un umanesimo sano e tutelato. Se diventano una sostituzione dell'uomo e uno strumento pericoloso per imporre un pensiero unico o un impianto ideologico rispetto alla libertà d'azione di pensiero che sta a fondamenta di un sano umanesimo, è chiaro che dobbiamo batterci per arginarlo e per evitare derive di questo tipo. Quindi faccio mie le parole di Papa Francesco, che inevitabilmente sono assolutamente puntuali e necessarie nel dibattito sempre più attuale sull'intelligenza artificiale.
E siamo arrivati alla fine di un'altra splendida puntata. Grazie a te Mirko De Carli, grazie alla nostra splendida redazione che ci permette di andare in onda tutti i sabati qui su Radio Nuova Trieste, e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. Dal vostro Massimiliano Esposito è tutto, buon sabato e soprattutto una buona e santa domenica.
Abbiamo trasmesso
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.